Io talmente che curo tanto i miei investimenti che come vengono i primi freddi ci metto un blade di quelli di marca.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Forza e onore.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
E qui Marco Lombardo ha fatto un po' il DJ, diciamo, perché...
Ormai si diverte creare e a confezionare le copertine più adatte.
Perché gli ascoltatori si saranno ben accorti che in realtà la musica del Gladiatore non è quella della Cavalcata delle Valchirie, che invece peraltro invece corredava Apocalypse Now, la famosa scena degli elicotteri.
Vabbè, comunque insomma diciamo che Valeria De Rosa ha già svelato che noi saremmo ritornati su un tema protagonista del pezzo di Rosanna Magnano, e cioè questa ennesima iniziativa dell'antitrust che appioppa 20 milioni di euro di multa per l'acquisto dei biglietti per visitare il Colosseo. Qua c'è tutto un miscuglio di società interessate a questo mercato che però all'antitrust non piace, e quindi ha detto: intanto io vi multo, dopodiché vi organizzerete un po' meglio per far comprare in maniera più trasparente i biglietti agli avventori.
Però sui biglietti per partecipare a eventi, concerti, manifestazioni anche di rilievo internazionale c'è una certa effervescenza, per dir così.
Veramente è un momento che per andare a vedere lo spettacolo che ci piace, da quello che ho capito intanto siamo disposti a sborsare un bel po' di soldini.
Questo è vero, specialmente per quanto riguarda gli artisti, ma si potrebbe dire lo stesso delle partite di calcio di cartello, o anche vedremo come sarà per Milano Cortina, perché da oggi, questo lo diciamo, non c'entra nulla con l'antitrust, ma è proprio una notizia di servizio, un'informazione di servizio, da oggi sono in vendita libera i biglietti delle gare dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, che si svolgerà dal 6 al 22 febbraio del prossimo anno.
Ci sono delle condizioni però, da quello che capisco, un po' stringenti, perché ogni utente potrà acquistare andando sul sito ufficiale tickets.milanocortina2026.org fino ad un massimo di 25 biglietti che saranno esclusivamente digitali, quindi attenzione, e peraltro vedo che il circuito Visa sarà il metodo ufficiale di pagamento in linea con la partnership storica con i giochi. Tutti i biglietti per i giochi olimpici, ma anche per quelli paralimpici in programma dal 6 al 15 marzo sono strettamente nominativi, quindi non si possono fare di giochetti.
E questo infatti
io
per
non
evitare...
posso comprarli a nome di Mauro Meazza e presentarmi lì come Deborah Rosciani, non si può.
Questo per evitare il secondary ticketing, che una volta chiamavamo bagarinaggio, però adesso che diciamo secondary ticketing molte cose sono cambiate.
Vabbè, andrò a vedere Lady Gaga, che
non
mi sembra molto conveniente.
Vedi tu, perché oggi sul Messaggero c'è un interessante resoconto dei vari costi dei concerti delle grandi star internazionali. Allora, Lady Gaga verrà a Milano il 19 e 20 ottobre.
Vabbè, ecco, già è tutto sold out.
Sì. Ma quello su cui giustamente si concentrano i colleghi del Messaggero è che per stare in piedi a vedere Lady Gaga, vabbè, poi uno
anche
balla
da, anche
certo,
da lontano parecchio,
e anche da lontano il parterre o il prato, se si direbbe se fosse lo stadio, bisogna pagare poco meno di 200 euro,
entry level. Guarda, però abbiamo anche commentato che alla fine non è neanche tanto, perché io ti raccontavo che per i due concerti di Madonna che ho visto più di 10 anni fa più o meno avevo speso qualcosa di molto vicino,
ci stava,
e non avevamo fatto un grande affare.
Comunque non ci sono stati tanti problemi, perché 23.000 biglietti disponibili sold out in poche ore.
Infatti.
Poi ci sono anche biglietti VIP naturalmente, perché quello che vi ho detto di 190 euro sono se volete andare nel parterre un po' in fondo.
I VIP invece alla modica cifra di
711,15 euro per il pacchetto VIP, ti fa entrare anche alla lounge, ci sono anche dei gadget, non potrai incontrare Lady Gaga.
Non c'è però il prezzo dell'incontro. Senti, però diciamo che va molto meglio agli europei, gli italiani che vogliono vedere Lady Gaga, perché se tu malauguratamente volessi andare a vedere Beyoncé,
vero,
negli Stati Uniti, e ti costerebbe molto di più.
Addirittura avevano fatto questa iniziativa particolare: volete stare sul palco, stare seduti sul palco a vedere lo spettacolo, $3,757. No, 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 si esibiva Beyoncé, ma questo succedeva nel 2023, ma potevi seguirla direttamente dal palco, $3,757. Non so, noi Chapter 11 ci esibiremo il 22 maggio al Festival dell'Economia.
Cioè voi pagate
non
per
andare. Non so se qualcuno vuole mettere un euro, due euro per stare proprio in prima fila lì in piazza Trento.
Allora, vabbè, noi parleremo di temi molto seri questa mattina. Non che questi non lo siano, perché lo show business naturalmente ha bisogno anche di essere pagato, remunerato per andare avanti, così ci stavamo un po' divertendo.
No, ma infatti se volete anche comunicarci, non so, siete disposti, vi sembra tanto, vi sembra poco? Io ho un'età in cui ricordo si contestava il biglietto troppo costoso, ma allora si parlava di molto meno di queste cifre. Adesso devo dire che mi paiono cifre tutto sommato nella media, non i 711 euro, ma i 100-200 euro, mi paiono cifre nella media. 800,
sì, no, ti scusami, anche perché a volte questi spettacoli sono veramente incredibilmente,
sono di grande impatto,
di grande impatto, impegnativi per le star, naturalmente, che portano in giro, non è solamente che tu paghi la star che canta, ma la macchina che ruota attorno a queste star è incredibilmente avvincente, interessante e costosa. Detto questo, chiediamo ai nostri ascoltatori
se l'hanno pagato, sono disposti, gli sembra tanto, gli sembra poco. 800 24 0024, lo solito numero verde per parlare in diretta con noi, se no 349 238 6666 per i messaggi SMS e WhatsApp. Noi oggi torniamo sulla questione vini e dazi, perché c'è una, come dire, una spinta in avanti interessante che viene dall'Unione Italiana Vini. Ieri l'abbiamo trattata in modo probabilmente superficiale, l'ho trattata in modo superficiale.
Vabbè, c'ero pure io con te.
Torniamo con il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi, a parlare di questa possibilità che tutta la filiera vitivinicola assorba senza contraccolpi per la clientela l'effetto dei dazi statunitensi. Una iniziativa che l'Unione Italiana Vini sostiene appunto essere fattibile.
Uh-huh. E poi nella seconda parte della trasmissione invece prosegue la marcia di avvicinamento al Salone del Risparmio, in programma la prossima settimana a Milano, 15ª edizione. Oggi sarà con noi di nuovo, con grande piacere riascolteremo le parole di Giorgio De Rita, segretario generale Censis, perché anche quest'anno nel corso del Salone sarà presentato il nuovo rapporto Assogestioni Censis sulle abitudini di risparmio degli italiani. Anche quest'anno dei tratti molto interessanti rispetto all'approccio che le famiglie italiane hanno al mondo del risparmio, al mondo dell'investimento, e delle cose interessanti le stiamo addirittura vedendo in questi giorni. Non sono chiaramente delle notizie incorporate nel rapporto, ma Giorgio De Rita è pronto con le sue riflessioni rispetto a come stiamo vivendo questo momento davvero di montagne russe, a dir poco, dei mercati finanziari.
Oggi Meglino, come si può dire?
Meglino, ma senza, Meglino. Se, ma proprio veramente mi verrebbe, sono un po' stitiche le borse anche oggi, rimbalzano, ma lo chiamano il rimbalzo del gatto morto, ma speriamo che poi pian piano invece ci si possa rimettere in marcia, perché in effetti in tanti stanno anche approfittando delle quotazioni convenienti che sono miracolosamente apparse tra molte classi di investimento nelle ultime giornate. Partiamo con un velocissimo giornale radio del risparmio, perché Frescobaldi è pronto, è in linea.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Comunque hanno fatto benissimo l'antitrust a intervenire, perché cioè veramente quando si va lì per vedere anche i musei, così ti rifilano dei biglietti che spendi anche il doppio.
Intanto sono arrivati i primi messaggi sulle quotazioni dei concerti. Vabbè, c'è chi ritiene che siano assurde quelle cifre, se voi le ritenete modeste, se per voi sono pochi invece per
noi
è assurdo.
No, non abbiamo detto questo, non abbiamo detto che sono modeste, abbiamo detto che sono in linea con quello che ci pare venga richiesto per le grandi star internazionali, ecco, questo era il senso.
Esatto, allora intanto in attesa di ricevere ulteriori vostri messaggi nei quali ci raccontate magari qual è la follia che avete fatto per vedere il vostro cantante preferito in passato, io meglio che non racconto che cosa ho fatto per un decennio per andare in giro a vedere Enrico Ruggeri, mia cugina, ma invece voglio raccontare, anzi Mauro, chiedo il tuo aiuto, cosa sta succedendo alla Commissione parlamentare banche, che si è rimessa al lavoro e sta cominciando di nuovo le audizioni sui principali attori della filiera finanziaria.
Sì, perché c'è questa commissione monocamerale che avvia una nuova sessione, 8 senatori di maggioranza, 6 di minoranza, e fanno una serie di verifiche, faranno una serie di incontri naturalmente per vedere come vanno le banche, le assicurazioni e anche come vanno nei confronti dei risparmiatori e dei correntisti. Naturalmente sarà ovvio, sarà d'obbligo parlare degli effetti dei dazi minacciati o avviati dal presidente Trump, e dopodomani tornerà Banca Italia in audizione, l'8 maggio andrà il presidente dell'ABI Patuelli e poi via via insomma andranno tutti i protagonisti ad essere ascoltati da questa commissione. Se ne riferisce oggi il Messaggero.
Allora, per quello che riguarda invece ancora il Salone del Risparmio, questa edizione sarà caratterizzata da una nuova presidenza, perché proprio ieri l'assemblea annuale dell'Associazione Italiana del Risparmio, gestito appunto a Assogestioni, ha nominato la nuova presidente. Devo dare appunto la declinazione al femminile, perché si tratta di Maria Luisa Gota, che è amministratore delegato di Eurizon Capital, e vi anticipo già che sarà con noi anche in una delle puntate che faremo in diretta la settimana prossima direttamente dal salone. Succede a Carlo Trabattoni di Generali Real Estate SGR, che adesso è stato nominato vicepresidente e che appunto assume la vicepresidenza insieme a Giovanni Sandri di BlackRock e a Cinzia Tagliabue di Amundi. Di tutte personalità che sentiremo la prossima settimana. E a proposito di appuntamenti, vi ricordo ancora quello che invece ci vedrà protagonisti dopo domani, giovedì 10 aprile, c'è la nostra Digital Roundtable, la nostra tavola rotonda digitale, perché noi saremo qua in radio, ma la trasmetteremo online in streaming appunto dalle nostre piattaforme sui temi di maggiore attualità. Parleremo in particolar modo di educazione finanziaria, di cui parleremo tra poco anche con Giorgio Derita, e faremo un punto su quelli che sono i punti di incontro fra risparmiatori ed industria del risparmio. Ci sono tanti motivi per poter descrivere un percorso che è stato di crescita negli ultimi anni in questa relazione, ma che per molte famiglie e molti risparmiatori rimane ancora difficile, perché cercheremo di esplorarne le ragioni anche alla luce ovviamente dei temi di attualità. Quindi andate sul sito di Radio 24,
è gratuito, andate nella sezione eventi, vi potete iscrivere, vi chiediamo solo di confermarci il vostro recapito elettronico e da lì potrete seguire gratuitamente, lo ribadisco, questo incontro di Debora e mio con gli operatori, gli specialisti del risparmio. E adesso primo ospite.
Buongiorno, sono Mauro da Pordenone. Tante belle musiche della cavalcata delle Valchirie, tante multe, ma in effetti in che percentuale poi vengono veramente pagate?
Ci sono poi anche tutti i percorsi che intraprendono le società che vengono multate, perché magari contestano, agiscono presso altre strade, quindi adesso questa come andrà a finire non lo so, se è definitiva la multa o se le società appunto direttamente interessate avranno l'opportunità di contestare l'iniziativa dell'antitrust, quindi respingerla, magari trattare e negoziare sulla multa, non lo so.
No, di solito questo primo passaggio poi viene sempre seguito dalla possibilità, non è detto che lo facciano, per i multati di presentare un ricorso.
Pietro pagherebbe una cifra molto alta per la reunion dei Genesis, invitando anche me, e io ci andrei molto volentieri naturalmente. Abbiamo visto in realtà Phil Collins ultimamente salire su un palco con grande difficoltà, però sarebbe veramente un'esperienza incredibile. E poi tanti altri ascoltatori di cui diamo lettura dopo, perché adesso abbiamo il nostro primo ospite.
Primo ospite è il presidente dell'Unione Italiana Vini, Lamberto Frescobaldi. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, l'abbiamo strappata per qualche momento al Vinitaly.
Buongiorno, sì, ma con piacere.
Grazie presidente.
Guardi, perché noi ieri abbiamo detto, io proprio ho detto, ma questa cosa che ci possa addirittura essere una invarianza dei prezzi e del prodotto, perché la filiera vitivinicola si fa carico dell'effetto dei dazi, quindi non ci sarebbero effetti sui consumatori, mi sembrava veramente quasi un azzardo dal punto di vista teorico, perché appunto ogni filiera poi si struttura per ottimizzare costi e ricavi. Però voi dite no, se effettivamente con una riduzione di ricavi di 323 milioni, avete fatto anche una stima molto precisa, potremmo assorbire l'effetto dei dazi. Ecco, ce lo spiega meglio Presidente Frescobaldi.
In realtà la cosa era che non è che noi dobbiamo assorbire questo onere, perché sennò avrebbe voluto dire, magari ci verrebbero a dire che noi portavamo a casa forse troppo profitto. Quindi questo è l'onere che sarebbe se ce lo accadassimo noi. Noi in realtà stiamo dicendo che la soluzione percorribile è un compromesso lungo tutta la filiera distributiva, e abbiamo dei dati che ci possono aiutare in questo. Ogni euro generato in Italia da una bottiglia venduta negli Stati Uniti genera 4,5 euro in quel paese lì. Quindi la ricchezza viene generata in modo più evidente negli Stati Uniti che non qua. Quindi questi dazi sì, fanno male a noi, ma fanno molto male anche a loro. Quindi questa è quello che in realtà vogliamo arrivare a dire a tutti i nostri, anche a tutti i nostri soci, non soci di Unione Italiana: tenete duro, non fatevi travolgere, perché noi siamo in realtà un soggetto debole. Noi abbiamo una vendemmia tutti gli anni, e che ci sia Trump, che ci sia la guerra in Ucraina, che ci siano le torri gemelle, che ci siano gli tsunami, qualsiasi cosa. Quindi noi dobbiamo avere una visione molto sul medio lungo e non farsi travolgere da effetti anche dirompenti come è stato questo, ma che si stanno già un po' attenuando.
E come l'hanno presa, cioè come tutta la filiera, appunto, anche in seno all'Unione Italiana Vini ha trovato disponibilità? Pensa che noi ieri appunto commentavamo in trasmissione con Comolli, con un giornalista, anche economista, esperto della materia, e insomma più o meno la sua tesi era, riassumo malamente, il momento è particolare, si possono prendere anche delle iniziative inedite, come potrebbe essere questa. Qual è la reazione, però, il sentire dell'associazione?
Il sentire dell'associazione è quello che se noi ci facciamo carico di una parte, una quota, che poi chi avrà un brand più forte riuscirà a assorbirne bene, chi invece ha altre tipologie di vini che magari sono più popular, quindi sotto i 6 euro di partenza da Franco Cantina dovranno assorbire forse di più, ognuno cercherà di limitare il danno. Perché? Guardi che fare mais in 10, per esempio, della metà, 10% ce lo gestiamo noi, ce lo facciamo noi carico. Se lei lo guarda dall'altra parte, aumentare i listini del 10% è difficilissimo. Quindi non banalizziamo questa marcia indietro eventuale che dovremmo fare sulla marginalità, perché poi il nostro settore non è che brilla, ci sono delle bellissime aziende che fanno dei bei bilanci, ma molte di queste hanno diciamo che sono in itere, e quindi ancora hanno molto da correre per portare dei bilanci nella zona positiva.
Certo. Presidente, lei stamattina è stato intervistato anche dal Corriere della Sera e il collega le ha chiesto quali saranno le cantine italiane più colpite in questa fase, e soprattutto le viene chiesto: sarà un danno per le più piccole o le grandi cantine? Lei dice: sarà un danno per chi si è affidato soprattutto al mercato americano. Molte aziende del settore sono così prepotentemente, fortemente sbilanciate verso il mercato statunitense?
Ahimè sì, il nostro settore è specialmente l'Italia, facendo la media, che poi queste medie servono a tutto e a niente, esporta il 24% dell'export totale di vino italiano, va negli Stati Uniti. Però se noi lo andiamo a analizzare, ci sono delle realtà che fanno anche dei grandi vini, ma dei vini di successo, da produttori di Prosecco a produttori di Brunello Montalcino allo straordinario Barolo e compagnia bella, che hanno avuto un grande successo negli Stati Uniti. Ricordiamoci che negli Stati Uniti abbiamo una forte popolazione nel corso degli ultimi 150 anni è venuta dall'Europa, quindi con un affetto nei confronti dei prodotti europei. 18 milioni di tedeschi sono arrivati lì, 11 milioni sono passati dagli italiani attraverso Ellis Island. Quindi questi qui è innegabile che hanno avuto un occhio di riguardo nei confronti dei vini italiani. Altro esempio, a Madison Avenue a Manhattan, lungo Madison Avenue, che è una bellissima via,
certo, la via della moda,
della moda, ci sono più ristoranti italiani di qualsiasi altra cucina del mondo e americana. Quindi l'America è stata un paese molto generoso con noi e ha permesso a tante cantine di fare un prodotto che è piaciuto, ha calzato la domanda, e questo ricordiamoci che a volte ci si fa prendere un po' dal successo, e questo ci dà però una sveglia, ovvero quando un mercato diventa troppo preponderante bisogna stare attenti, bisogna frenare e andare a cercarne degli altri.
Come è successo per i calzaturifici marchigiani, glielo dico da marchigiana, con il mercato russo tre anni fa.
La diversificazione non vale solo per quando si risparmia, ma anche quando si produce. Oggi so che dovrete vedere, lei e altri presidenti dell'Associazione del Vino, dovrete vedere la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cosa le chiederete? Lei dovrebbe vedere a breve il Presidente del Consiglio, il Presidente degli Stati Uniti. Prego.
Sì, noi intanto chiediamo che questo discorso sia un discorso corale e europeo. Adesso il Presidente del Consiglio Meloni ha un rapporto prioritario con il Presidente Trump, ma lei si rivolga come europea e non solo come italiana, perché non credo bisogna fare un distinguo, anzi questa situazione per noi deve essere un rafforzamento dell'Europa piuttosto che una divisione e di fare inutili accordi bilaterali che poi impoveriscono tutti, e certamente noi non abbiamo la potenza di stare a un tavolo con un gigante del genere come gli Stati Uniti. Quindi il Presidente del Consiglio è assolutamente un appoggio da parte dell'Europa. Il nostro ministro Tajani però ha lavorato molto attentamente, come anche il ministro Lollo Brigida. Quello che siamo riusciti a fare, il ministro Tajani mi ha scritto ieri sera, è di togliere i dazi che inopportunamente erano stati messi al 50% su prodotti spiriti che venivano dall'America. Quello è stato tolto ed è già un bellissimo segnale che ci si possa mettere a tavolino dicendo: beh, noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso fate voi la vostra.
Presidente, grazie per essere stato con noi. La lasciamo tornare ai suoi numerosissimi impegni di questi giorni al Vinitaly. Lo abbiamo anche tirato fuori da un convegno in corso, e quindi grazie doppiamente.
Grazie, io vi ascolterò sempre con grande piacere.
E la prossima volta ci incontriamo, beviamo anche qualcosa insieme a Vinitaly, perché anche stavolta non ce l'abbiamo fatta, perché corriamo sempre
dappertutto.
Grazie.
Benissimo, grazie a lei.
Grazie a Lamberto Frescobaldi. Adesso, con un po' di apprensione, andiamo a sentire.
Stai tranquillo, ma ascoltami. Dire, ma Phil Collins non era nei Genesis?
Sì, ma non ho compreso il richiamo.
Il messaggio dell'ascoltatore, perché dice: è il gruppo di Peter Gabriel. Sì, vabbè, diciamo che sono due monumenti della stessa caratura, ecco qua.
Va bene.
No, perché mi ha fatto venire il coccolo, ma veramente ho fatto questa cosa, sono caduta in questo. Non esageriamo adesso. Poco ne so di musica, ma
insomma,
almeno questo è una base.
Allora, dicevo, con un po' di apprensione, ma forse no. Neanche troppa, oggi sentiamo come vanno le borse.
Deborah Rosciani, la passione si sente. Tum tum.
Due di denari.
Mamma, mamma, mamma.
Buongiorno, sono d'accordo per le spese, ma voi sapete, magari lo dite anche a noi, quanto rimane in tasca alla star e quando invece prendono tutte le maestranze?
No, sappiamo che peraltro questi concerti, certo, Lady Gaga non poteva mancare nel nostro programma, in realtà sono dei mondi popolati anche da molto volontariato e sappiamo che in passato anche per certe kermesse si sono verificati degli incidenti facendo venire alla ribalta della cronaca anche queste situazioni e quindi insomma fare il volontario per andare a seguire magari gratuitamente un concerto, perché poi magari molti ragazzi lo fanno per questo, seguire la vita delle star, ma direi che stamattina non andrei oltre a questo dibattito, ne abbiamo di più.
No, non so se al professor Giorgio De Rita piace Lady Gaga. Buongiorno professore, bentornato a Due di Denari.
Noi gliel'avevamo preannunciata questa domanda.
Buongiorno a voi e bentrovati insieme ai vostri ascoltatori.
Ma professor De Rita, lei va a qualche concerto lì a Roma, qualche cosa di bello in questi grandi artisti?
Molto raramente, il lavoro è impegnativo e i concerti sono belli, mi piacciono, ma il tempo per andarci è poco.
C'ha ragione, non abbiamo più tempo per far niente. Allora, a suggestioni, 15ª edizione del Salone del Risparmio, in programma la prossima settimana, da martedì a giovedì, ci saremo anche noi con le dirette di Due di Denari, con tante interviste che realizzeremo con i protagonisti dell'industria finanziaria nel pomeriggio, le manderemo live sui nostri social, e poi avremo le conferenze nella giornata finale, la prima alle 9.30 e il 17, dal titolo
Formica o Zanzara?
E chissà chi sarà nostro grande ospite. Poi avremo il piacere con Mauro di gestire e moderare anche la plenaria di chiusura, nella quale sarà con noi anche il professor De Rita, che come ogni anno, anche quest'anno, presenta il nuovo rapporto sulle abitudini finanziarie, le abitudini di risparmio degli italiani. Questo è il numero 6, giusto, professor De Rita, di rapporto, quello di quest'anno?
Esatto. È il sesto rapporto.
Allora, io mi sono presa quella dell'anno scorso, Mauro.
Sì.
E avevamo descritto gli italiani come pervasi da questa invincibile abitudine, quella di, per fortuna, risparmiare. Risparmiatori cauti e preoccupati sui risparmi. Chiaramente anche l'anno scorso avevamo queste grandi paure globali legate soprattutto alla guerra. E nell'indagine di quest'anno direi che non è stato possibile incorporare le vicende finanziarie degli ultimi giorni, ma saranno oggetto anche magari di una riflessione con il professor De Rita. Permane la spessa nebbia dell'incertezza, diceva il rapporto lo scorso anno, il trionfale ritorno dei titoli pubblici. Abbiamo avuto le grandi operazioni di collocamento lo scorso anno del BTP Valore, quest'anno abbiamo avuto il BTP più, ma insomma le ultime operazioni del Ministero dell'Economia hanno avuto grandissimo riscontro tra gli italiani, consulenti finanziari positivi sul futuro, perde presa il contante. Insomma, ho sintetizzato proprio per i titoli il rapporto dello scorso anno. Quali gli elementi di novità nel sesto rapporto, professore?
Il primo è che il risparmio continua a crescere, il numero dei risparmiatori continua a essere elevato, quindi gli italiani non hanno smesso di credere nel risparmio come negli anni passati. C'è un progressivo abbandono però della liquidità, del contante nel cassetto per far fronte alle emergenze quotidiane, e c'è invece un ampliamento degli investimenti di più lungo termine. Questo significa che gli italiani rimangono cauti, ma stanno diradando la nebbia e stanno tornando a una sorta di ottimismo sul futuro e di investimento per poterlo costruire passo a passo. E credo che questo sia l'elemento di maggiore novità e che è confermato anche in questi giorni di fibrillazione, con comportamenti ovviamente molto diversi da caso a caso, ma con un insieme sociale di attenzione, di responsabilità, di mano fredda in un momento difficile.
Da cronisti, professor De Rita, Deborah ed io abbiamo l'impressione che stia un po' migliorando la capacità nostra di risparmiatori, di investitori italiani, di mantenere anche un po' i nervi saldi. Non so se in questo momento poi in realtà gli scossoni che hanno avuto i mercati in questi ultimi 3-4 giorni ci confermeranno questa tesi oppure no, però forse un pochino più di consapevolezza, non voglio dire di maturità, sembra farsi strada. Non so se è qualcosa che state notando anche voi in modo molto più scientifico di quanto possiamo fare noi.
Assolutamente sì, c'è una voglia di tornare a investire, c'è consapevolezza sulla possibilità anche di cogliere delle buone opportunità in momenti in cui i mercati fibrillano. La volatilità è una delle caratteristiche dei mercati finanziari, gli italiani cominciano a trovarsi un po' di più a loro agio. Quello che noi notiamo è che a fianco della crescita della maggiore propensione al rischio c'è anche una maggiore cautela per i rischi di una, come dire, prospettiva di guadagni facili, e questo è un elemento importante. Significa che gli italiani sono abbastanza consapevoli del fatto che poi in fondo i guadagni facili possono esserci per qualcuno fortunato che vince il biglietto alla lotteria, ma non è un comportamento intelligente e soprattutto non è un comportamento di lungo periodo. La novità di quest'anno credo sia proprio questa, cioè lo sforzo che gli italiani fanno per tornare a guardare un po' più avanti nel tempo.
E non è un caso che infatti questa edizione del Salone si intitola Il futuro del risparmio, capitale paziente, progresso e longevità. La conferenza finale che vedrà me e Mauro sul palco a coordinare i lavori appunto della plenaria di chiusura, nella quale professor De Rita lei interverrà, sarà però focalizzata sul tema a noi molto caro dell'educazione finanziaria, perché qua abbiamo sicuramente una maggior maturità in termini di consapevolezza e approccio al mercato quando questo diventa molto nervoso, ed è una buona notizia, significa che un passo avanti sul tema dell'educazione finanziaria è stato fatto, ma rimangono ancora in realtà molti punti interrogativi e rimane ancora molta strada da fare. Dove e perché?
Innanzitutto sì, rimane molta strada da fare perché il grado di competenza finanziaria degli italiani rimane basso rispetto agli altri paesi europei, quindi significa che c'è un ritardo da recuperare. Il secondo elemento di riflessione è che gli italiani hanno compreso, anche se non in maniera approfondita, ma hanno intuito che l'educazione finanziaria è l'unico vero antidoto ai rischi che abbiamo davanti. Rischi che non sono insiti nel mercato, cioè di un titolo che sale e scende, ma sono rischi quasi di una truffa o di prospettive di guadagno attraverso piattaforme, magari piattaforme fuori dalle regole del gioco, attraverso criptovalute. Quindi gli italiani hanno compreso che l'educazione finanziaria è un vaccino a una pandemia di rischio che tutto sommato non vale la pena di correre. E purtroppo manca la risposta, cioè se capisco che devo essere più educato, devo essere più capace di interpretare gli errori che potrei fare, al tempo stesso non ho gli strumenti per poter costruire questa educazione finanziaria. Quindi se c'è consapevolezza e c'è domanda, manca ancora l'offerta. In questo, come ricordavate anche prima, i consulenti finanziari giocano un ruolo essenziale, hanno un patrimonio di fiducia, ma devono fare un passo avanti loro per primi per educare i loro clienti che i comportamenti finanziari sono dettati da regole e da razionalità e non soltanto da istinto intuito.
Allora, su questo torniamo tra poco.
Non c'è la viabilità, mi sta dicendo Pietro La Corte. Non lo so, quindi andiamo avanti e niente, si avranno chiuso tutte le strade, c'è qualche concerto in giro che ha paralizzato
non
l'Italia.
Dei Chapter 11, voglio rassicurare anche la questura.
Ma non c'è mai successa una cosa del genere? La non sapremo so. Gestire, che cosa ne pensi? Ce la possiamo fare?
Non so, a parte che abbiamo con noi il professor Giorgio De Rita.
Sì,
quindi
potremmo fargli un miliardo di domande e andare avanti ancora a lungo in questa bella conversazione.
No, allora continuiamo proprio su questo filone, cioè il dialogo consulente risparmiatore, perché c'è sempre l'impressione che ci sia questo eccessivo pudore, forse anche proprio una reticenza del risparmiatore a dire esattamente quali sono le sue fonti, dove sono i suoi impieghi, quali sono le sue prospettive di utilizzo del denaro, magari a un anno, a due anni, a tre anni. Questa cosa voi la riscontrate? Vedete qualche mutamento? Perché spesso i consulenti lamentano proprio questo, che di non poter consigliare il prodotto più adatto perché non sono stati informati nel modo più adatto.
Sì, anche questo noi lo vediamo, c'è un problema non direi di trasparenza ma di chiarezza dell'informazione sicuramente, è un lavoro che va fatto un po' da tutti, da chi produce prodotti finanziari, da chi li distribuisce, da chi consiglia le scelte di investimento delle famiglie. Quello che noi notiamo ad esempio è una crescita soprattutto nella fascia più giovane, cioè i ragazzi e le ragazze sotto i 35 anni, di attenzione verso le piattaforme di trading online, ma solo e soltanto se ben spiegate dai consulenti. Quindi a monte della singola decisione, del singolo prodotto, c'è un discorso di cultura generale, soprattutto in questo momento in cui appare affacciarsi all'orizzonte il tema della disintermediazione finanziaria, che è un tema estremamente delicato perché porta con sé molti rischi, come dicevamo prima. Il rischio delle truffe online è un rischio alto, il rischio del guadagno facile senza consapevolezza delle scelte che si fanno è un rischio alto. Gli italiani lo sentono e i consulenti finanziari devono dare delle risposte e hanno bisogno degli strumenti per farlo. In questo momento loro per primi si lamentano di non avere i mezzi, le informazioni, le tecnologie anche adatte a accompagnare questo percorso. Che, ripeto, non è solo un percorso sul singolo prodotto, sulla singola scelta, è anche quello, ma è soprattutto sulla linea, sui mezzi, sul modo in cui si affrontano le novità che il mercato mette a disposizione.
Ci sono più rischi e più pericoli attorno a noi, ma per fortuna, come rimarcava il professor De Rita all'inizio della nostra conversazione, è ritornato con forza questo senso del progetto come concetto da assegnare appunto al risparmio e ai nostri investimenti. Però, professor De Rita, quando si ragiona in questi termini con i nostri ascoltatori, sicuramente un'idea di progetto c'è, quindi far lavorare il risparmio per conseguire determinati risultati, c'è ancora molto distacco dal tema previdenziale. Noi lo vediamo quando parliamo di previdenza integrativa nelle nostre trasmissioni, nelle nostre digital roundtable, è ancora molto ridotta la percentuale dei lavoratori italiani che fanno una scelta di previdenza integrativa, e quello è il re di ogni progetto che ogni italiano dovrebbe fare. Come possiamo commentare questo tema così importante, sul quale probabilmente dovremmo ritornare con forza anche con delle belle campagne a due di denari, professor De Rita?
Sì, come diceva lei, manca una sorta di sollecitazione pubblica da tanti anni, oramai sono 30 anni dalla riforma previdenziale, e non è passato nel corpo degli italiani l'idea che bisogna accumulare per il futuro lontano. Quando parliamo di previdenza per un giovane significa ragionare a 30, 35, 40 anni, che è un orizzonte troppo lontano. Quando parliamo di previdenza integrativa per persone di 55 o 60 anni, il tema è: ma è oramai troppo tardi. E quindi c'è un lavoro di ricompattazione della prospettiva che non sia troppo lunga per chi lo affronta, ma non sia neanche troppo breve rispetto a chi dice non ce la faccio più, oramai è tardi, mi mancano pochi anni alla pensione. La previdenza è, credo io, una responsabilità anche di chi offre prodotti previdenziali, che in questi anni non è riuscito a spiegare bene, a far comprendere bene l'importanza, ma anche la convenienza economica. Gli italiani hanno l'impressione che in fondo accumuliamo per lungo tempo, ma quello che ci ritornerà sarà poca cosa. E questo è un difetto che abbiamo anche nella previdenza pubblica, cioè la percezione che oramai i contributi siano diventati così alti per coprire esigenze non mie personali di tipo contributivo, ma invece di tipo redistributivo per la società nel suo complesso. E questo è un rischio grosso, perché se rompiamo quel meccanismo di solidarietà collettiva o quel meccanismo di convenienza individuale sulla previdenza integrativa, è chiaro che gli italiani faranno sempre più fatica a risparmiare con quell'obiettivo. Meglio una casa o un garage alla fine che non una polizza di previdenza integrativa.
Vorrei introdurre uno di quei temi per cui potremmo parlare qualche ora, potremmo ascoltarla qualche ora, questione dell'inverno demografico e risparmio. Cioè, noi ci troviamo, non solo noi italiani, devo dire, molti paesi occidentali si trovano in questo frangente di diminuzione dei nuovi lavoratori, dei nuovi risparmiatori, dei nuovi nati alla fine, dei nuovi. Come questo si può conciliare con il risparmio? Cioè, in fondo siamo per andare davanti a un travaso di ricchezza, di fatto, da una generazione più numerosa a una meno numerosa.
E certo, è esattamente quello che diceva lei. Oggi le persone che hanno all'incirca 60 anni sono i nati nei primi anni 60. Nel 63-64 nascevano oltre 1 milione di bambini, oggi sono circa 360.000, quindi più o meno un terzo di allora. Questo significa che 100 papà lasciano a 33 figli, quindi c'è un travaso generazionale che però comporta anche un imbuto, tanto a pochi. Questo da un lato è positivo perché permette una concentrazione della ricchezza delle risorse e quindi permette una maggiore facilità di investimento, è al tempo stesso però un elemento negativo perché rischia di deresponsabilizzare i giovani imprenditori che dicono ma in fondo ricevo un patrimonio vivo di rendita, vivo da rentier, non da imprenditore o da costruttore del futuro, approfitto di ciò che mi viene trasferito. Occorre fare come sempre una ricerca di equilibrio fra l'aspetto positivo della concentrazione della ricchezza e l'aspetto negativo della deresponsabilizzazione di chi quella ricchezza riceve. I nostri nonni, i nostri padri hanno investito sul loro futuro, non possiamo pensare che i nostri figli investano sulla rendita.
Allora andiamo verso la chiusura della nostra trasmissione, professor De Rita, senza voler svelare troppo del rapporto che sarà presentato la settimana prossima, abbiamo dato solo delle anticipazioni purtroppo molto superficiali, i dettagli li daremo nei prossimi giorni. Vuole anticiparci qualcos'altro per quanto possibile?
No, credo che abbiamo affrontato tutti i temi. Uno dei nodi su cui bisognerà tornare a riflettere è quello della cosiddetta sostenibilità, che è stato un po' il tema al centro del dibattito del mondo finanziario per tanti anni e che oggi in qualche misura viene rimesso in discussione. In questo momento gli italiani hanno una grande attenzione alla tutela dell'ambiente e questo credo che sia importante. C'è forse un calo di tensione rispetto alla cosiddetta S, cioè alla tutela sociale, alla solidarietà collettiva, alla capacità di restituire alla comunità che ci ha ospitato qualcosa, e credo che questo sia anche un segnale importante su cui bisognerà tornare a riflettere, cioè i famosi prodotti ESG che oggi diventano ESG plus qualcosa devono ripensare il loro ruolo, la loro funzione e anche il loro quadro informativo. C'è stato molto dibattito ma poca sostanza.
Anche perché le tendenze di reazione alle cosiddette culture woke, insomma anche a qualche eccesso woke che vengono dagli Stati Uniti, adesso questa reazione che viene dagli Stati Uniti potrebbe condizionare anche le stesse imprese e gli stessi operatori del settore del risparmio?
Sì, assolutamente. Io credo che gli italiani siano i più bravi di tutti ad adattarsi alle novità, lo faranno anche di fronte a quello che sta capitando in questi giorni e che è al centro del nostro dibattito. L'importanza però è di adattarsi per il futuro e non di adattarsi per sopravvivere. Gli italiani questo l'hanno compreso, vedremo se riusciranno a tradurlo poi nei fatti concreti. Grazie. Credo che il ruolo delle istituzioni finanziarie sia fondamentale, vedremo cosa sapranno fare.
Grazie a Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, lo ritroveremo la settimana prossima al Salone del Risparmio, alla plenaria di chiusura sul tema dell'educazione finanziaria nel suo complesso. Noi intanto vi ricordiamo anche che dopo domani, giovedì, sì, invece andremo live sulle piattaforme. Sì. Quelle che possono distribuire così il canale, il segnale di Radio 24 con due di denari, appunto la nostra Digital Roundtable, educazione finanziaria e punti d'incontro fra risparmiatori ed industria.
E sarà a gratis. Grazie. Allora iscrivetevi radio24.it e da lì poi sezione eventi. Grazie a Giorgio De Rita, grazie a tutti voi che ci avete seguito, noi torniamo domani.
Tu torni domani, io domani non ci sono.
Ma come no?
No, fai da solo domani.
Oh caspita.
We'll be right back.